Codice per onde quadre. La sostanza di uno scrittore non è fatta semplicemente di quelle realtà che egli crede di scoprire, è fatta molto di più di quelle realtà che gli sono state rese disponibili dalla letteratura e dai dialetti della sua epoca e dalle immagini che continuano a essere vive nella letteratura del passato. Stilisticamente, uno scrittore può esprimere le sue idee su questa sostanza imitandola, se è congruente con la sua poetica, o facendone una parodia, se non lo è. È un'epigrafe tratta da un testo di Richard Poirier ad aprire Learning from Las Vegas, testo scritto da Robert Venturi insieme a Denise Scott Brown e a Steven Eisenhower, volume a cui è dedicata la quinta puntata del nostro Le Bijoux Indiscret. Pubblicato nel 1972, Learning from Las Vegas è stato tradotto in Italia in un primo tempo dall'editore Cluva di Venezia. E oggi, a quasi 40 anni dalla prima uscita, da Quodlibet, in un'edizione tradotta da Maurizio Sabini e curata da Manuel Orazzi. A chiarire la struttura del libro sono gli stessi autori che nella prefazione alla prima edizione del volume dichiarano: la prima parte di questo libro è la descrizione di un nostro studio sull'architettura della strip commerciale, mentre la seconda è una generalizzazione teorica sul simbolismo in architettura e sull'iconografia dello sprawl urbano che si avvale dei risultati esposti nella prima parte. Successivo a loro Complessità e contraddizioni nell'architettura, uscito qualche anno prima per le edizioni del MoMA di New York, imparare da Las Vegas è stato ugualmente abbracciato e osteggiato dalla critica internazionale. Da Tom Wolfe, vicino agli ambienti di Yale, uno dei primi ammiratori dello scritto, a Tomás Maldonado, che, come ci ricorda lo stesso Orazzi nella postfazione, racchiude la sua critica quando sostiene che Venturi considera Las Vegas come il risultato di un'autentica esplosione di fantasia popolare. Ma Las Vegas non è una creazione del popolo, ma per il popolo. Bisogna ricordare che il primo, Tom Wolfe, fa parte del gruppetto menzionato dagli autori a mo' di ringraziamento nella prefazione al primo volume. Ci sono anche Charles Moore, Louis Kahn, Edward Rascia e Michelangelo, i manieristi italiani, Wright e le prime generazioni degli architetti moderni. L'edizione che presentiamo oggi, Learning from Las Vegas, è quella edita nel 2010 da Quodlibet. Ha una nuova veste grafica, non quella in grande formato della prima uscita del 72, quella insomma in cui la critica al modernismo andava di pari passo con una grafica tardo Bauhaus, edizione tradotta in Italia, come abbiamo già anticipato in un primo tempo, dalla veneziana Cluva. Qui si presenta, per Quodlibet, in una versione più tascabile, sempre affiancata comunque da un apparato iconografico importante. Un classico della letteratura architettonica, insomma, che è certamente legato ad un determinato periodo, la fine degli anni Sessanta, ma che traspone, da una parte, anche una visione delle cose venuta fuori dai viaggi compiuti da Venturi in Italia o da quelli compiuti da Denise Scott Brown in Sudafrica e successivamente in Inghilterra. Compare qui la critica al funzionalismo ortodosso del movimento moderno, rendendo superlativo quel less is abor venturiano, ricercando per gli edifici una sorta di genericità che permetta di assorbire le diversità, rimanendo monoliti, enigmatici, neutrali e magari, come ricorda lo stesso Razzi nella postfazione, lasciando le decorazioni applicate sull'esterno lo spazio per la creatività e per la comunicazione. Gli shed decorati, appunto. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a Stud's back at gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes.
he's on the jack, he is a banker. And Jane, she is a clerk. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music that jam. The march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get ready. And other people say have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
Velvet Underground con Sweet Jane introducono la presentazione del primo capitolo di Imparare da Las Vegas. Il lavoro su Las Vegas e sul simbolismo della forma architettonica è stato condotto da Venturi, Scott Brown e Eisenhower, continuando quello studio che era già stato presentato con un saggio apparso sulla rivista Architectural Forum nel 1968. Il lavoro proposto agli studenti di Yale consisteva nella definizione di 12 temi, nella definizione di 5 fasi di lavoro, tra cui la fase della ricerca applicata, ma anche nell'attenzione tutta pedagogica nel trasformare un corso di architettura in un nuovo modo di insegnare la disciplina, o negli strumenti grafici, anche qui differenti, forse più adatti, come sostengono gli stessi autori, per affrontare il tema. Imparare dal paesaggio esistente, insomma, un modo per essere rivoluzionari. Lo dicono chiaramente gli autori nel primo capitolo del volume, poiché, a differenza di una teoria programmatica in cui far tabula rasa delle cose, qui l'atteggiamento è più tollerante, ci si porta e si arriva a domandarsi sul come si possano guardare le cose. Guardare a ciò che, all'ordinario, può creare le condizioni per un approccio maggiormente comprensivo e forse meno autoritario nei confronti di azioni progettuali. Inoltre, si chiedono gli autori, come far capire che anche il vernacolare commerciale, non soltanto quello architettonico, può riguardare gli architetti? La lezione in qualche modo arriva dall'Italia, dove il paesaggio nostrano ha sempre saputo armonizzare il volgare e il vitruviano. Ragionare sul fatto che il segno grafico che accompagna il viaggio lungo la strip di Las Vegas, che è spazio allungato e non concluso e quindi si differenzia dalla piazza in cui le forme delimitano fortemente lo spazio, permette agli autori di dire che il segno grafico è diventato l'architettura di questo paesaggio. Che il fine commerciale magari sta anche in un parcheggio che non deve essere nascosto, ma comunicare, sistemato davanti alla facciata dell'edificio. Così compaiono nel volume i primi diagrammi elaborati durante lo studio su Las Vegas, come l'analisi comparativa tra gli spazi direzionanti, tra un bazar orientale e una strada medievale, o magari in prossimità di un centro commerciale. E poiché i simboli hanno un plusvalore nello spazio della strip, si sostituiscono all'architettura anche sulla Route 66 definisce ben poco, poiché si legge nel volume, grande insegna e piccolo edificio è la regola. E allora compaiono le mappe di Las Vegas che guardano a Giovan Battista Nolli, ma anche alla mappa della Strip che mostra ogni parola scritta visibile lungo la strada o i livelli di illuminazione della stessa. Spazi accessibili, casinò, il tintinnio delle slot machine, le chiese, i negozi e l'aeroporto, da cui la Strip diparte e ci conduce al centro città. Ma cosa accade se si guarda dietro la Strip? Accade che la facciata di un edificio cambi sovente e il retro si presenta invece sempre allo stesso modo, magari in stile Tudor. Compaiono quelle tavole nel volume elaborate durante lo studio e qui si mostra in un edificio magari la foto aerea, la facciata, il fianco, la copertura, anche se spesso è nascosta da un'insegna a scala extra large. Se ne raffigura l'interno e le sculture, spesso a forma di animali esotici, hamburger, oversize, cowboy. Così, se il retro del casinò è diverso dalla facciata in quanto ha un impatto sul paesaggio automobilistico, ci dicono gli autori nel paragrafetto L'Oasi interna, ecco, l'interno del casinò contrasta con l'esterno per altre ragioni. Entrati, il banco dell'accettazione sarà alle nostre spalle, mentre davanti ai nostri occhi si pareranno le slot machine e i tavoli da gioco, una vera e propria oasi, money. L'ultima parte del primo capitolo di Learning from Las Vegas, presentato nell'edizione Quod Libet, curata, come vi dicevo, da Manuel Oranzi, si sofferma dapprima su uno dei più conosciuti e più grandiosi casinò di Las Vegas, e cioè il Caesar Palace. Dei plan pubblicitari ricordano che a giocare non si sarà mai soli, abbinando una serie di stili che guardano a Bernini, a Roma, lo si ritrova d'altronde già nel nome, ai mosaici blu e dorati del Ravennate, molto Italia, Gio Ponti, Piazza San Pietro e Centurioni, agglomerato in stile. Ci si sofferma anche sulle insegne e gli autori stessi fanno notare che a Las Vegas sono policrome. Sono magari alte 3 volte le stazioni di servizio che potremmo trovare uscendo di casa, di notte. Sono insomma loro ad illuminare le automobili. Sostengono i coniugi Venturi, in chiusura di capitolo. Allusione nota al passato, al presente o ai nostri grandi luoghi comuni o vecchi cliché, nonché inclusioni del quotidiano nell'ambiente sacro e profano. Questo è ciò che manca all'architettura moderna dei nostri giorni. In fondo, possiamo imparare da Las Vegas come altri artisti hanno imparato dalle proprie fonti profane e stilistiche.
Those who had faith to see.
Erano i Beirut con Postcards from Italy. Alle note per il corso di progettazione architettonica tenuto a Yale segue una seconda parte del volume intitolata Architettura brutta e ordinaria, ovvero lo shed decorato, che si apre con una serie di epigrafi, tra cui una scritta da Andy Warhol che recita «Mi piacciono le cose noiose». Il metodo comparativo permetterà di spiegare l'operato, confrontando opere di architetti come elementi di contrasto o di contesto. Il punto di partenza è l'immagine anziché il processo, poiché proprio su questa l'architettura si basa attraverso associazioni o esperienze passate. Per capire la metodologia di lavoro, gli autori spiegano che verrà preso in esame l'edificio che diviene scultura, cioè l'edificio Papera in onore del paperino di Long Island, guardando a Peter Blake, e lo shed decorato, cioè dove la decorazione trova la propria autonomia rispetto alla struttura a cui è affiancata. Il processo comparativo inizia allora attraverso due edifici, la Guild House, progettata a metà degli anni 60 a Filadelfia, edificio di cui abbiamo già parlato nella prima puntata di Les Bijoux Indiscrets nel libro di Tom Wolfe, Maledetti Architetti, e un progetto di Paul Rudolph, il Crawford Manor, edificio in cemento armato a vista, a dispetto del primo che invece è in mattoni, più scuri, per dare l'idea delle superfici annerite dallo smog in quelli di Filadelfia. Venturi e Scott Brown sono chiari, la Guild House è decorata, il Crawford Manor no. Per confermare la loro presa di posizione dichiarano che la monumentalità ricercata nella facciata del loro edificio di Filadelfia pone in secondo piano la divisione in sei piani. Il tutto inoltre si sarebbe dovuto farcire con una Madonna policroma che nel progetto si sarebbe dovuta porre agli occhi dei passanti come puro ornamento. Totalmente opposto insomma al progetto di Rudolph che di materiali costosi e di protesi ornamentali non ne vuol proprio sapere. È un edificio senza decorazioni ma tuttavia, dicono i Venturi, dotato di un simbolismo implicito, eroico e originale, a discapito del brutto e dell'ordinario della loro architettura realizzata a Filadelfia. Una tavola comparativa prosegue nell'esplicazione delle due architetture. Dicotomia ricercata, pare la tavola, utilizzata da David Harvey nel suo La crisi della modernità per spiegare la differenza tra postmoderno e moderno. Utilizzare un'ironia compositiva nel rendere oversize una finestra saliscendi, riconoscibile da tutti come la lattina della minestra Campbell di Warhol, lavorare insomma sull'ironica ricchezza della banalità, ecco, qui, forse, sta l'insegnamento di Venturi e Scott Brown. In questo modo gli architetti potrebbero guardare a ciò che sta sul tappeto, forse modificando la propria progettualità d'alto borgo o alta progettazione. Una postfazione, Las Vegas dopo la sua età classica, pubblicata nel 96 e raccolta nel volume curato da Orazzi, chiude il volume di Venturi, Scott Brown e Eisenhower. Il risultato di una nuova visita condotta per la BBC proprio nel 94 e presentata nel programma su Las Vegas The Late Show, andato in onda sulle televisioni americane l'anno successivo, ecco, conduce gli autori ad interrogarsi ancora una volta su di una strip sicuramente cambiata nel corso del tempo, ma che ha saputo sempre ribadire alcuni concetti chiave affrontati nello studio sulla città e formulati durante questa presentazione del volume, dal simbolismo della forma architettonica alle insegne pubblicitarie, ai processi associativi nei confronti di una tradizione architettonica mai dimenticata. Reimparare da Las Vegas è allora forse il suggerimento o l'ipotesi possibile dichiarata da Venturi e Scott Brown. Suggerimento sicuramente ripreso da Ranculas, come ricorda lo stesso curatore del volume, e che già si poteva vedere negli studi su New York, ma anche nell'attenzione riportata verso l'est asiatico. È proprio Culas che a Venturi e Scott Brown dedica una parte del suo content con un'intervista formulata insieme a Hans Ulrich Obreist. E qui si riconosce che imparare da Las Vegas ha aperto una stagione di scritti sulla città e non più direttamente sull'architettura. Certo, il discorso sul simbolismo della forma diventò tanto più attuale nell'era dell'informazione, oggi insomma, dove le icone cambiano facilmente, in maniera flessibile. Dicono gli autori, in imparare da Las Vegas abbiamo descritto i nostri percorsi personali, geografici e culturali, che hanno portato da Roma a Las Vegas. Chissà se altri viaggi potrebbero risultare altrettanto istruttivi per l'architettura.
Oh.
Erano i The Cinematic Orchestra. Chiudiamo così la puntata di Les Bijoux Indiscrets, dedicata al libro di Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Eisenhower, Imparare da Las Vegas. Ringrazio Valentina Tarantini per la parte tecnica. Alla prossima settimana.
To the other side.